E bentornati su Poliedrico, oggi seconda puntata di Mini Talk, perché io e Claudio, invece di fare i paraculi, dobbiamo registrare due puntate. Giustamente la prossima settimana c'è il 1° maggio, quindi ci prendiamo un break, ma uscirà lo stesso una puntata che avrete già sentito, quindi questo è tipo già un podcast che va avanti, va indietro.
Già le mani avanti, queste sono proprio mani avanti.
Esatto, già non si è capito niente perché questo podcast sarà caricato dopo, quindi a macello.
Mamma mia. Vabbè, noi siamo professional.
Sì, come sentite, qui c'è l'immancabile Claudio.
Ciao ragazzi.
E niente, Claudio, come stai? Insomma, innanzitutto prima di iniziare, come stai?
Beh sì, ci sta questa domanda di Valerio perché questa settimana non abbiamo conversato praticamente, quindi va abbastanza bene. Sono stanchissimo, però sto bene. Sono felice di essere qui con te, Valerio.
Sono stato praticamente ghostato ogni chat che ho avuto con Claudio.
Ma non è vero. Ci sono le chat che parlano, minuti di audio interi ti ho dedicato.
Hai ragione. Non sei l'unico uomo che mi ghosta comunque.
Meno male, anche perché se no mi sarei un po' spaventato se fossi l'unico uomo che ti ghosta.
Allora, oggi in realtà discussione molto a braccio. Siamo super chill, ci vuole un momento anche così durante la giornata. Parliamo di due tematiche, ve le anticipo. Uno saranno i film d'autore e... come l'ha definita Claudio, la qualità all'epoca dello streaming, giusto per
In questo momento io mi sento come il violinista giapponese nel famoso meme, avete presente? Non so sì, chi ce l'ha presente, dopo quel titolo che... mamma mia.
Sì, il bello è che oggi faremo una bellissima marchetta, ma non ci pagano, Claudio, quindi...
Non ci pagano, quindi non è una marchetta. E parlare bene di qualcosa.
Partiamo con tema videogiochi, con ovviamente le notizie che sono uscite nell'ultimo periodo, che è la notizia su Cyberpunk, di cui ancora non avevamo parlato. Strano a dirsi, ma...
Faccio una piccola premessa su questo. Quando Valerio me l'ha mandata per chat, non ho risposto appositamente, perché ne voglio parlare qui per la prima volta. Questo nemmeno Valerio lo sapeva. Lo sta sapendo adesso.
Reitero quello che ho detto prima, pensavo mi avessi ghostato.
Spesso e volentieri quando ci scambiamo le news, che magari vogliamo, ne parliamo sempre un po' prima, ma proprio perché è così, succede, è questo, perché prima di fare Poliedrico ne parlavamo, certo. A priori, quindi viene spontaneo. Qui ho detto no, ne devo parlare quando facciamo il mini talk, e quindi eccomi, io sto qui, non lo sai che cosa ne penso io di questa cosa.
Assolutamente no, sarà una grande scoperta anche per me, anche se ti devo dire la verità, poi alla fine... ho anche io la mia idea di quello che è la tua di idea. Vabbè, cominciamo. Allora, Cyberpunk, è uscita la notizia sulle principali testate videoludiche. Cyberpunk ha venduto oltre 13,7 milioni di copie praticamente ad oggi. Poi mi pare che i dati non fossero degli ultimi mesi. Comunque si è chiuso con l'anno fiscale che alcuni sanno, insomma, si chiude a marzo. Se non lo sapete, in genere gli anni fiscali si chiudono a marzo.
Vabbè, comunque poca cosa, perché diciamo siamo al 25 aprile.
Sì,
è l'ultimo mese,
fine,
ma vabbè.
Esatto, un mesetto. Non credo che sia cambiato così tanto. Allora, innanzitutto questo è un nuovo record per CD Projekt, che con The Witcher non aveva raggiunto. Gli ha portato nelle casse 563 milioni tra pre-order e vendite. Io non so effettivamente come siano divise queste cifre, di cui oltre 300 milioni sono stati incassi netti. Il titolo sembra essere costato intorno ai 170-180 milioni, quindi direi che si sono largamente ripagati. Il 73% delle copie vendute è stato in forma digitale. Questo penso che comunque sia dovuto soprattutto al fatto che c'è stato il Covid. Penso che su questo concorderai con me, Claudio. Tu che ne pensi di questi numeroni, già che ho detto all'inizio?
Beh, il dato che mi colpisce di più, forse sono matto io, però è proprio la percentuale delle copie digitali. Mi aspettavo che addirittura 7 copie su 10 fossero vendute digitalmente.
Sì, tra l'altro su questo ho una cosa molto simpatica da raccontarti. Sai che è successo? Che gli hanno chiesto... ovviamente sappiamo che gli store digitali sono vari. C'è Steam, c'è Epic Games. Loro hanno venduto, se non sbaglio, mi pare il 90%, o comunque quasi la totalità delle copie su Steam, perché rimane la piattaforma più...
sì.
Più utilizzata. Poi in realtà ti devo dire la verità, non sono informato se sia su Epic Games o su altri store, però penso di sì. Comunque sarà su GOG sicuramente, che insomma ha a che vedere con CD Projekt. Per quanto riguarda questo dato, gli hanno fatto una domanda. Gli hanno chiesto agli sviluppatori: ma su Stadia quanto avete venduto? E si sono messi a ridere prima di rispondere.
Andiamo bene, proprio bene.
per ridere di una cosa del genere penso che, neanche l'1% delle copie. Non so, tu butta un numero, quante copie pensi che abbiano potuto vendere?
Oddio, 13 milioni di copie, quasi 14 milioni di copie in generale, su Stadia 70.000, 50.000?
Guarda, io avrei detto 100.000 essendo ottimista, però...
Guarda, 50.000 e mi sto allargando, che faccio, lascio?
Beh, però considerando comunque che Stadia non è che è stato proprio un progetto, come dire, particolarmente vincente, riuscito, adesso è stato messo, come abbiamo detto anche nel precedente mezzotalk, è stato messo in modalità manutenzione, quindi...
Modalità server Blizzard. Siamo al momento non raggiungibili. Vabbè, io ti dico, ma si sanno questi dati?
Ma in che senso?
Di quanto ho venduto su Stadia?
No, non l'hanno detto.
Mi stavi chiedendo una cosa così tanto per,
sì,
per ridere.
Oh, sì,
guarda,
sì,
poi,
non l'hanno detto.
Chissà, magari lo diranno in futuro e capiremo chi ci è andato più vicino fra noi due.
Qui arriviamo a uno dei punti fondamentali che... ovviamente ci sono stati incassi, ma ci sono stati anche delle perdite, diciamo così. Cyberpunk non è ritornato sugli store di PlayStation. Una parte di quelli che potevano essere i ricavi sono andati perduti. Loro hanno stimato che, bene o male, mi pare hanno messo 38 milioni all'incirca nel computo totale delle perdite. Cioè hanno preso questo dato, tipo 38 milioni, stiamo perdendo 38 milioni, ma sono ipotetici. Insomma, per un totale di 50, hanno perso poco più di 50 milioni tra resi e mancati incassi, di cui... praticamente di tutta la shitstorm che si è beccato Cyberpunk, solamente 200.000 copie sono state rimborsate. Questo la dice lunga su chi compra, perché ok che siamo dalla parte del consumatore.
Beh sì, sempre fino a una certa.
Bisogna essere critici anche a livello di acquirenti.
Ma certo.
Non bisogna sempre demonizzare solo le software house.
Ma assolutamente no, ma certo. Ma certo che bisogna essere critici nei confronti del consumatore. Noi siamo dalla parte del consumatore, va bene, ma fino a un certo punto ci sono anche dei limiti che poi uno non deve sorpassare. Ma quindi non ho capito una cosa. Le copie che sono state rimborsate sono 200.000, no?
Sì.
Mi hai detto. Ma perché ci sono state quindi solo 200.000 richieste ufficiali? Perché non ho capito la cosa in sé, nel senso... sono state 500.000 le richieste e solo 200.000 sono arrivate, o sono state solo 200.000 le richieste? Cioè, sta peccando CD Projekt perché ne ha ridate indietro meno di quante richieste, o è proprio la gente che ne ha richieste poche, tra virgolette?
Io penso che il dato possa, diciamo così, un po' coincidere anche con quello che è la visione totale di quelle che sono state le richieste, però non l'hanno dichiarato, quindi potrebbe essere anche che hanno chiesto 1 milione di rimborsi e hanno rimborsato solo 200.000. Ne hanno rimborsato solamente 200.000. Questo potrebbe essere sicuramente qualcosa di infame.
Questo è un dato un po' tricky, perché
sì,
non
parziale.
Si capisce. Capito, nel senso non si capisce proprio se è la gente che su 13 milioni, quasi 14 di copie, solo 200.000 utenti hanno voluto fare il rimborso, o se sono state effettivamente rimborsate 200.000 copie su magari 1 milione richieste indietro. Cambia un po' la percezione anche di quello che l'utente può avere di CD Projekt, no?
Sì, sì, ma cambia assolutamente la percezione che si ha di CD Projekt, ma soprattutto, loro hanno detto che tra i rimborsi che hanno fatto con Sony, i rimborsi che hanno fatto anche con, non mi ricordo, il sistema di mail, quel sistema un po', diciamo così, un po' artefatto, un po' arcano, forse vogliamo... sì, un po' arcano. Effettivamente hanno ridato indietro queste 200.000 copie. Il problema sta, come hai detto tu, nel fatto che... ok, però quanti l'hanno richiesta? Io comunque ti dico la verità. Conoscendo già il passato dei consumatori e conoscendo già il passato di quelle che sono un po' anche in senso negativo, come ho citato nello scorso mezzo talk, la petizione su change.org di Days Gone... io so perfettamente che i consumatori prima rompono le palle e poi non richiedono il rimborso. Cioè è solamente, molto spesso è semplicemente una scimmia che getta la merda addosso ai passanti, hai capito in che senso?
Ho capito in che senso dici, sì. Ma perché è molto facile parlare anziché agire,
sì.
Guarda che è sempre quella la cosa, hai capito? Cioè è facile dire, ah ma che merda, cyberbug, buh, che schifo è... poi vabbè, ho comprato la copia, ho speso 60 euro, non mi va di ridarla indietro, ma vabbè, sti cazzi, non ci gioco, sotto bicchiere e via. È un po' così, perché è facile parlare.
Ma anche perché, ti dico la verità, secondo me a molte persone avrà roduto che hanno speso magari 70 euro di pre-order. Io penso che il pre-order sia il male, veramente il male. Tranne nel caso delle Collector Limited, anche lì sempre un po' fumosa la questione, però... Mi avete capito? Qui però c'è da fare un bel discorso su per quanto riguarda CD Projekt, perché il danno d'immagine è stato compensato dall'hype, perché qui parliamo di 563 milioni di incassi, 300 milioni di profitto. Ragazzi, questi si sono ripagati il gioco e hanno guadagnato un botto. Lasciate stare che adesso le azioni sembra che hanno perso un valore pari al 65%, che è un botto.
Sì, la...
un botto.
E che bisogna dividere un po' l'aspetto finanziario da quello poi realmente economico, perché finanza ed economia poi reale sono due cose un po' diverse, che si collidono e collimano, ma sono due cose un po' diverse. Quello che dice Valerio è vero, nel senso che i loro soldi li stanno vedendo,
assolutamente.
I loro soldi li stanno vedendo. Da un punto di vista, il grande crack ce l'hanno avuto da un punto di vista finanziario, quindi le azioni che hanno perso praticamente 7 decimi del valore, e la borsa hanno aperto in rosso quando fu del casino, hanno proprio aperto in picchiata, però a livello di immagine, che è molto importante al giorno d'oggi, là stanno un po' con le pezzette in quel posto lì. Però poi a livello economico non è che, oh mio Dio, CD Projekt sta per fallire, no.
No.
Assolutamente.
Sono assolutamente d'accordo, anche perché questo pone una problematica non indifferente in gioco. Ovvero, che se uno fa bene il marketing, non ha bisogno di far uscire un capolavoro. Perché tanto la gente, la massa, lo compra, lo acquista, lo preordina. Quindi che senso ha magari far uscire un gioco del calibro di un The Last of Us 2, se poi alla fine l'hype è quello che veramente ti fa entrare i soldi nelle tue casse?
Ma secondo me noi siamo un po' schiavi dell'hype. Questa generazione, o se non vogliamo parlare di generazione, in questo periodo storico, chi fa esperienze di un certo tipo, a livello sempre di intrattenimento, rischia di essere un po' schiavo dell'hype. Si gioca sempre su quello. Anche quando si dice boom di restituzioni, Cyberpunk, casino, CD Projekt nei guai, e magari sono 300.000 che vengono ributtate al mittente, quindi a CD Projekt, ma ne ha vendute 14 milioni, sì. Capito? Anche quando si dice, oh mio Dio, cataclisma, che è in effetti un cataclisma, è stato, però è un quarantesimo delle copie che hanno venduto, capito? Gliene torna una su 40.
Ma certo.
È sempre molto... bisogna sempre studiarla molto bene, perché poi è anche giornalismo, no? Però sì, cioè l'hype sta un po' distruggendo. In realtà a me piace anche l'hype. Cioè l'essere gasato per qualcosa che sta per arrivare, io la trovo una cosa bella dell'essere umano.
Sì.
Però...
Il fomento che ti porta a un prodotto, alla fine, prima di uscire... Io penso che ti ricordi benissimo che noi, faccio un esempio, no? Quando abbiamo visto le tre insieme e c'è stato Keanu Reeves che è salito sul palco, il gaso che noi avevamo in quel momento, il fomento che c'è salito, non era qualcosa di negativo, perché poi noi avevamo aspettative sul gioco, che poi in realtà, diciamolo anche ai nostri ascoltatori, noi due penso che siamo due delle persone meno hypate di questo pianeta, perché è molto difficile che, ah, oh mio Dio, sta per uscire questa cosa, mi strappo i capelli. No, siamo molto pagati.
Sì, diciamo è molto controllato il nostro...
Sì, perché abbiamo un forte senso critico e quindi questo ci porta a dire, ok, questo gioco è molto figo. La stessa cosa magari poteva essere per The Last of Us 2. Io quando ero hypato per l'uscita avevo un po' paura, che dicevo, ah cavolo, però come implementeranno la storia, eccetera. E poi io l'ho preordinato, è stato uno dei pochi preorder che ho fatto, perché volevo la limited edition, se no non l'avrei preordinato, avrei aspettato probabilmente un giorno o due a vedere la critica che cosa ne avrebbe detto, perché ti dico la verità, se fosse uscito un 8 da parte della stampa, insomma della critica videoludica in generale, mi sarei un po' preoccupato. Invece ho visto che molti gli hanno dato, alla fine l'ho preordinato, molti 9,5, 10. So che comunque c'è il valore, anche perché ci sono poche software house che hanno veramente, si possono permettere il lusso di avere la fiducia a scatola chiusa. E una di queste penso che nel corso del tempo è Naughty Dog. E forse anche Santa Monica.
Ma anche Rockstar, per dirne una.
Diciamo che non ha molto appeal su di me. Però è vero, anche Rockstar con Red Dead Redemption.
No, però parlando in generale,
Sì, sì, no? Sì. Per me con Red Dead è stato così.
Allora, è sempre una questione, secondo me, di come tu la vivi. Essere nel medio, la via media, gli estremi non fanno mai bene. Cioè, vivere tutto quanto con lo smorzare, con la poca emozione, non ti dà poi il senso stesso dell'intrattenimento, no? Cioè, se tu esci una cosa e stai lì morto, ok, non ti interessa, non sei appassionato, non si accende quel fuoco. Se la vivi come se ogni cosa che esce, oh mio Dio, è la nuova roba che cambierà le fondamenta dell'universo, perché, ecco, Cyberpunk è stato così.
Sì, ma c'è gente che ha detto che...
È ovviamente cancerogeno allo stesso modo. Ci deve essere una sorta di via media. Ma poi, vuoi che ti dico una cosa? Cosa ne penso io in realtà su Cyberpunk? Al di là di questa cosa, proprio di Cyberpunk. Secondo me Cyberpunk è ovvio che è stato rovinato in primis per tutto quello che sappiamo. E non mi dilungo, lo sappiamo tutti che cosa è successo. Ma in secundis, Cyberpunk è stato distrutto dall'hype che c'era dietro. Cyberpunk è stato venduto come il gioco che doveva creare una sorta di pre e post cyberpunk nell'industria videoludica.
Esatto.
Questo è un male, è sempre un male, perché se lo sarà, lo diranno i posteri.
Certo.
Come con Grim Fandango, lo diranno i posteri, non è che, stiamo preparando un gioco ed sono 12 anni che ci lavoriamo, sto dicendo una cifra a caso. Oh mio Dio, perché ci stiamo lavorando da 12 anni, perché rivoluzionerà completamente, ci sarà un pre e un post... No, consiglio, non dite mai ci sarà un pre e un post, perché se poi non ci sarà quel pre e post, so cazzi vostra.
Certo, certo. Ma concordo, ma perché ti poni su un piedistallo che ancora non ti sei neanche creato con le persone, perché secondo me The Witcher 3,
esiste.
Esatto, non esiste. The Witcher 3 non era quel gioco che ti poneva su un piedistallo. The Witcher 3, io, è un titolo che di CD Projekt l'ho amato. Ci ho giocato quasi 200 ore. Ho comprato la Game of the Year, poi tra l'altro dopo un po', perché sapevo che all'uscita era pieno di bug, aveva dei problemi. Poi, sapendo dell'uscita dei DLC che sarebbe stato supportato, ho detto vabbè, magari esce una Game of the Year o magari me lo recupero più tardi. Poi tra l'altro l'ho comprato a 50 euro, non è che l'ho comprato a una cifra, diciamo così. Sì, ok, pacchetto completo, però glieli ho dati i miei soldi ben volentieri. E che cosa è successo? È successo che giocando... Proprio come giocatore mi sono reso conto che The Witcher aveva una debolezza forte, ovvero il combat system. Questo perché? Perché la narrativa era una cosa potentissima, era fortissima. Il videogioco era fatto nel modo giusto, in quel senso. Ti raccontava una storia che, basandosi sui libri di Sapkowski, era qualcosa di veramente memorabile. È stato qualcosa di veramente memorabile. Ma non hai creato un sistema che ha cambiato i GDR. Forse a livello qualitativo per la narrativa hai fatto un discorso che va ben oltre i normali GDR, ok? Ma il combat system comunque era integrato nel gioco. Non hai fatto una vera rivoluzione se poi effettivamente avevi un qualcosa che era mediocre. Secondo me è sufficiente, però al limite del sufficiente, veramente. Stessa cosa con Cyberpunk. Se tu lo crei questa cultura, lo spingi così tanto, cambierà il mod, eccetera. Poi sono uscite le notizie che gli sviluppatori avevano detto il gioco non era pronto, il management, i capoccia sono stati quelli che hanno spinto così tanto. Si è creato un casino dietro, però se tu non hai le risorse, non sei così sicuro del tuo prodotto, non ti puoi permettere una cosa del genere. Perché adesso la frustata mediatica che hai ricevuto è talmente forte che secondo me la gente ci penserà veramente molto prima di acquistare un tuo prodotto al day one. E spero che sia così, perché sennò vorrebbe dire che il consumatore non ha imparato nulla.
Esatto, ma poi posso dirti, secondo me è sbagliato un po' a priori. Anche aziende veramente solide da questo punto di vista, come Naughty Dog, come Rockstar, come vogliamo dire anche Santa Monica, è sbagliato approcciarsi, anche se sei Naughty Dog, che non hai mai sbagliato nulla. È sbagliato, secondo me, dire The Last of Us 3 o Uncharted 5 saranno un qualcosa che rivoluzionerà per sempre l'esperienza videoludica. Ti stai ponendo sul Monte Everest. Devi assicurarti di avere un paracadute che ti porti da 8000 metri a terra. È difficile, anche se sai di poterlo fare, ma forse è più figo non dirlo. Non conviene da un punto di vista economico o di hype, appunto. ma forse è più figo non dirlo, perché poi sono gli altri che ti dicono: oh, quello è partito da 8000 metri e se l'è fatta fino a zero, al livello del mare, da solo.
Assolutamente, ma soprattutto hai bisogno di un paracadute che, se a 8000 metri è l'altezza da cui ti lanci e stai per fare il botto a 50 metri, quando lo apri a 49 metri il paracadute veramente ti salva la vita. Perché sennò veramente qui rischi che la tua azienda muoia male. E secondo me un pochino è successo per quanto riguarda Cyberpunk. Beh, io direi abbiamo affrontato tutta la questione, poi alla fine era una chiacchierata abbastanza breve su questo argomento, c'è poco da dire e penso che le maggiori considerazioni le debbano fare i consumatori, ok? Tutti noi videogiocatori.
Come sempre, alla fine su queste cose.
Sì, alla fine sì. L'unica domanda che ho per te è se secondo te i pre-order ad oggi sono una cosa abusata o se comunque è qualcosa di accettabile. Perché non ci vedo, almeno io personalmente, ed è il motivo per cui non preordino mai, non tanto per il fatto che compri a scatola chiusa, ma io non ci vedo veramente un valore aggiunto nel pre-order. Perché molto spesso, anche su Amazon, ti capita che compri a 20 euro o 25 la versione day one, che dovrebbe avere, sai, quelle componenti aggiuntive che loro ti dicono: preordina al day one, hai, che ne so, il cappello fatto con la marmotta arcobaleno. Una cazzata sì, del sì. Genere.
In realtà è una domanda che mi fai, cercherò di andare veloce, ma avrei molto da parlare. Che dirti, il pre-order, allora parti da un presupposto, secondo me ogni volta, ogni qualvolta c'è scelta, è una cosa positiva. Quindi se tu puoi scegliere di preordinare un qualcosa, per me è un qualcosa di positivo. Dipende dai giochi, dipende da che tipo di consumatore sei. Forse un pochino ne siamo vittime, io personalmente no, nemmeno tu. Io ho preordinato 3 giochi in vita mia, praticamente. I 2 The Last of Us e Ghost of Tsushima, completamente a caso. Completamente a caso, però l'ho fatto.
Sei un maledetto.
Sono un maledetto. E il primo The Last of Us nel 2013, proprio il day one. Ok, quelle sono state mie così facezie. Però poi per il resto non ho mai preordinato nulla. Dipende molto da che tipo di giocatore sei, secondo me. Da che tipo di videogiocatore sei. Perché comunque c'è la persona che non si preordina nulla e che si preordina solo FIFA. O che si preordina solo COD. Perché? Perché sa che quello che vuole è sicuro che venga rispettato. Perché FIFA è quello, COD è quello, sono pacchetti, sono brand che sono quello. E quindi preordinano solo quello. E quindi in quel caso io ti direi: ma fanno bene alla fine, se tanto lo sanno come viene FIFA. Però vogliono avere la squadra tutta a posto, tutta messa bene, e fagli preordina a FIFA. Non è un problema sicuramente per loro. C'è gente che ovviamente poi preordina quasi a caso. Là dipende. Secondo me è chi consuma deve un attimo evolversi, studiare, crescere, mettila come ti pare, più crescere che altro.
Sì, ma soprattutto io penso che il pre-order sia qualcosa di dannoso per il consumatore, anche perché si può informare, ripeto, sulle principali testate videoludiche. Il gioco lo trova al day one. Non è difficile. È difficile che le copie finiscano in sold out,
sì,
siano sold
difficile.
Out. E poi c'è digitale. Cioè, digitale, con un clic te lo scarichi quando vuoi.
È finita pure la copia digitale, eh?
In che senso?
Beh, lì sarebbe un bel
caos.
Ce la
inventeranno, eh? Ma scusa, no, noi qua abbiamo 250 copie digitali.
Cosa?
Ma non ho capito, in che senso? E poi inquinano troppe copie. Ma è digitale, Vabbè, comunque, a parte le cazzate, secondo me non è una cosa negativa. È negativo il modo in cui ci si approccia, spesso e volentieri. Perché alla fine, se tu vuoi proprio quella... Il nuovo God of War, perché io non dovrei preordinarlo? Dimmi perché. Mettiti nei miei panni, tu lo certo. Sai quanto mi è piaciuta. Dimmi perché non dovrei ordinarlo. Così, per una questione di sicurezza.
Solo perché, esatto, solo perché ha scatola chiusa, ma...
Io concordo con quello che dici tu. Probabilmente seguirò anche questa visione, perché non lo preordinerò. Se va bene così. Però magari c'è una persona che proprio... Ah, madonna, l'ho platinato, mi è piaciuto, Ma basta, me lo preordino God of War 2 su quell'onda famosa dell'hype che dicevamo prima. Non mi sento di condannare quella persona e dire no, sta facendo una cosa sbagliata. Là ci sta. Il problema secondo me sorge quando vedi il trailer con Keanu Reeves e dici ah no, vabbè, tlac, preordinato. Perché che cosa è successo dopo quelle tre? I preordini quanto salirono di Cyberpunk dopo Keanu Reeves?
Non mi ricordo, ma cifre veramente...
svariate centinaia di migliaia di copie.
Mi pare che si arrivò a... non mi ricordo se 5 milioni di copie preordinate in totale dopo un tot. Non mi ricordo, veramente un fottio.
Un fottio di roba. Quindi, che vogliamo parlarne? Poi adesso considera che con il digitale il pre-order è molto comodo. Da questo punto di vista, pensaci. Tu vuoi proprio giocare quella cosa il primo minuto che esce, perché il primo minuto adesso siamo subitisti, no? Quindi subito. E là l'hai preordinato, ti si scarica il giorno prima, com'era, 24 ore prima, e così a mezzanotte e 01 puoi giocarci subito. È così, guarda che è ovviamente un qualcosa di estremamente malato, secondo me, però c'è quella cosa là.
Di essere il primo, cioè la voglia di essere i primi.
Di essere il primo, di essere tra i primi. So, se, comunque sto gioco The Last of Us 2 fu tantissimo così, dai, sul web, su internet, su Instagram, su Facebook, tutti a dire ah, a mezzanotte 00 e 01 secondo ho cominciato la mia avventura con The Last of Us. A rompere il cazzo, no? Poi io ero fra quelli, ero esattamente fra quegli stronzi, però comunque... è una cosa che un po' si perde la concezione delle cose, secondo me. Ho detto una super cazzola, però io mi sono capito da solo.
Va benissimo così. Beh, direi che possiamo passare a questa autorialità di cui ci vuoi parlare, dai, questa visione autoriale.
Passiamo all'autorialità, ma allo stesso tempo rimaniamo nello spettro del consumatore, perché questa parte di Mini Talk è basata su dei consigli. Anzi, è un grande consiglio che posso dare al consumatore, dalla mia piccola esperienza. Quello che ho pensato è, nell'epoca dello streaming, c'è ancora spazio per i film d'autore, i film da cinefili, i film da cineclub, ok? Quindi quella roba lì, alla Alain Resnais.
Alla Carpenter.
Ma sì, ecco, ma già Carpenter, per dire, magari qualcosa su Netflix trovi, o su Prime Video. Capito? C'è quella cosa che Carpenter ormai è sdoganato, capito?
Un po' come per me è Iñárritu, diciamo così.
Ma sì, ma Iñárritu, ecco, direi che è più che famoso. Ma no, io parlo proprio invece di quella parte alla Nouvelle Vague, proprio. Quel cinema anni 60, un po' in bianco e nero, ma anche francese. Avete capito? Sto facendo lo stereotipo.
Sì, sì. Diciamo che nei videogiochi potrebbe essere tipo un Fumito Ueda con The Last Guardian.
Sì, esatto, con la differenza che il cinema, essendo vecchio ormai, 130 anni quasi, considera che magari sono film anni 70, anni 80, anni 60, anni 50, quindi...
Ma infatti poi, ma sto cinema c'ha troppa storia, ha rotto il cazzo,
basta
cinema.
Basta, infatti, basta, 130 anni, tagliamola qui. Allora, in realtà io ho fatto questo pensiero... È possibile all'epoca dello streaming trovare il film d'autore, quel film proprio, ripeto, da cinefili, che io ho studiato al DAMS, quindi cinefili, se mi state ascoltando, ci siamo capiti, quel gruppo elitario, un po' con la puzza sotto il naso e via di cliché. Sì.
Quelli che andavano all'università col foulard, eh?
Esatto, anche, dai, quelli proprio della Nouvelle Vague, di Resnais, di Godard. Se non c'è un film di Godard in sala non vengo al cineclub stasera. C'erano anche sti tipi al DAMS, ma noi li amiamo tutti, perché alla fine li amiamo tutti. Allora, è possibile con un canale streaming, un servizio streaming che si chiama Mubi. Ora, in realtà, se vi interessa molto quel tipo di cinema, sto parlando inutilmente perché già lo conoscete. Però, ecco perché dicevo che sembra una marchettona, perché vi parlerò un po' di Mubi. Questo marasma di streaming war, con contenuti iperbolici, Falcon and the Winter Soldier, Loki, MCU, DCEU, che ne abbiamo parlato anche, no?
Madonna che palle!
Di tutto e di più. Cioè, supereroi e contro supereroi, quelli più seri, quelli cazzoni, quelli troppe battute, quelli belli, The Boys, di tutto e di più, sono tutti contenuti distanti da quello che un appassionato classico potrebbe chiamare cinema. Quali sono le alternative? Mubi può venirci incontro su questo. Come funziona Mubi? Perché non funziona come un servizio di streaming normale. In pratica funziona con un tabellone, con un cartellone di film, tematico spesso, di soli 30 film, uno per giorno. Quindi in pratica oggi è il 25 aprile, oggi è entrato un film nuovo e ne è uscito uno vecchio, che a sua volta era entrato 30 giorni prima. Capito?
Sì.
Ogni film ha la durata di 30 giorni. Lo sto dicendo nel mini talk, ma in realtà è una scusa per parlarne con Valerio, perché se no non riuscirei a parlarne con lui di questa cosa. No, infatti, una scusa.
Infatti questa cosa del cartellone era la cosa che mi sembrava più interessante in realtà. Non avevo capito lì per lì che cosa si intendesse.
Sì, sì, sì. È un qualcosa di molto diverso. Netflix ha 5600 contenuti. Ok, qui ce ne stanno 30. Solo che ce n'è uno nuovo ogni giorno e uno vecchio se ne va. Ma sempre 30 saranno. E sono tutti film, appunto vi ho detto, estremamente per appassionati.
Quindi c'è una rotazione alla fine.
C'è una rotazione costante di ogni giorno. Spesso fanno anche dei film tematici, del tipo ultimamente stavano facendo film brasiliani. I film brasiliani anni 60. E tipo una settimana, per dire mercoledì. E magari questa cosa va avanti 2-3 mesi. Pure avevano fatto, e questo ti sarebbe piaciuto tantissimo, il cinema classico giapponese, e ogni lunedì entrava una perla di Mizoguchi piuttosto che di Ozu, piuttosto che di Kurosawa, vabbè.
Una piattaforma praticamente tipo super nicchia.
Sì, proprio di super 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 nicchia, per questo dico cineclub, come se fosse un cineclub virtuale, proprio la nicchia della nicchia. E infatti non so quanti milioni di abbonati ha, se arriva al milione di abbonati. Comunque sì, ed è un ottimo modo non solo per vedere film a casa, ma per recuperare certe esperienze. È il piacere di sentirsi in una sala de sé a casa tua, con la differenza, certo, che non stai in una sala de sé poi, essenzialmente. Però è un po' quello, no? Un cineclub tuo, e hai la possibilità di recuperare opere che sono introvabili altrimenti.
Facendo una rotazione del genere, comunque non hai neanche il problema di doverli recuperare in maniere traverse, insomma, per vie non del tutto legali.
Esatto, esatto, lo stavo dicendo. Magari è esatto, puoi evitare semplicemente la pirateria, e ti dico di più, tanti film non esistono attraverso vie traverse, scusate il gioco di parole, non esistono proprio. Ci sono alcuni film che sono irrecuperabili, punto. E quindi non esistono in DVD, non ci sono per vie traverse, e dici, ah, sta su Mubi, cavolo, allora mo me lo vedo, prima che scompare, dopo 30 giorni.
Un po' tipo l'animazione di Ubiworks?
Ecco, tipo, poi ecco, robe del genere tipo Ubiworks, entriamo proprio in un mondo di stra nicchia.
Vedi, per farti capire quanto non ci capisco un cazzo di cinema, ho detto pure Ubiworks, infatti, penso che qualche... c'è un cinefilo che è morto in questo momento.
Ma guarda, nessuno che ascolterà questo podcast saprà chi è Ubi Iwerks.
Beh, ma comunque facciamo più milioni di abbonati rispetto a Mubi, quindi...
Secondo me sì. Noi, secondo me, ragazzi, noi facciamo più ascolti rispetto a Mubi. E non diamo nemmeno film, parliamo solo di cose con le nostre voci da cazzoni. E quindi, beh, si va, insomma, in una panacea di grande cinema. Te l'ho detto, dal cinema giapponese, che può essere il classico Kurosawone che ti vuoi rivedere, a Ozu, a Mizoguchi, di film degli anni 40, degli anni 30, Tokyo no Honna. Sono film, capito, che io ho visto per esempio al Dams.
Mi ricordo quando ti sei visto quella roba improponibile in lingua bambara, madonna.
Ecco, per esempio, infatti c'è anche cinema africano su Mubi. È stato raro, però so che c'è. Sì, lingua bambara, anche qui Valerio pecca con gli accenti.
È morto un altro cinefilo.
No, qua è morto direttamente in africano, secondo me. Vabbè, qua evitiamo battute, però diciamo che è morto un altro africano della Costa d'Avorio.
Madonna.
L'hai ucciso, secondo me. Sì, lingua bambara. E sulle mani si sé. Che non è una rapina, sulle mani si sé, è il nome suo. Lui ha fatto grandissimo cinema. È stato poi, tra l'altro, non una tortura vederlo, è stato un grandissimo piacere. Però, comunque, la lingua era bambarà, con i sottotitoli in inglese, un attimo.
8 ore di film?
No, è...
4?
Classico,
4?
2 ore. No, era due. Quello è Lab Diaz, quello che fa i film lunghi così, è Lab Diaz, che è filippino. Quello è Lab Diaz, è simpaticissimo, perché tu ti siedi, appunto film in filippino, spesso e volentieri con i sottotitoli in inglese, in bianco e nero per scelta stilistica, quindi ok, te la devi proprio tirare fino in fondo, 8, 10, 12 ore di film. Non è un esempio, cioè penso il film più lungo sia forse 14 o 15 ore.
Madonna.
Per dirti. Ma non mi ricordo di film di Rav Diaz su Mubi, non lo so, forse non hanno il coraggio nemmeno loro. E questo ci porta un pochino ad avvicinarci anche all'altra sponda. Abbiamo parlato di cose estremamente di nicchia e magari non tutti hanno la volontà di avvicinarci, sì, perché non mi va di vedermi il film in africano, non mi va di vedermi il film giapponese anni 40. C'è la possibilità di vedermi un film d'autore che sia un film con la F maiuscola, però su delle piattaforme un pochino più accessibili? Allora, la risposta in realtà è sì, perché anche nel mainstream non è tutto da buttare. Ci sono tanti film d'autore, ma anche su Netflix stessa, che alla fine è la piattaforma streaming con più abbonati in Italia, ma anche Prime Video e anche HBO Max, solo che HBO Max non sta ancora qui in Italia. Per esempio, io ve ne dico uno su tutti su Netflix, Mank, che ha 10 nomination agli Oscar, ai prossimi Oscar. Per esempio, Mank è un film d'autore, The Irishman.
Sì, sì, sì.
Che
sì.
È l'ultimo film di Scorsese, che è stato... E questi sono entrambi originali Netflix. Non è che li potete recuperare su Netflix e chissà quando scadranno i diritti, forse li perdete. No, no, sono proprio originali Netflix.
Cavolo, vedi, con questo appunto mi hai ricordato che devo recuperare The Irishman, che mi pare durava 3-4 orette. Durava parecchio.
Mi pare 3 ore e 20, qualcosa del genere.
Non me l'ha ricordato, vado immediatamente a metterlo sul profilo di mia sorella, perché io non ho un profilo Netflix.
È giusto.
Tra la lista di film da guardare.
È giusto inquinare le liste altrui. E poi, per esempio, c'è anche Sound of Metal su Prime Video. Anche lui nominato, cioè mi pare c'ha 6 nomination, ne abbiamo parlato in un vecchio mezzo talk, andatevelo a recuperare se non l'avete sentito. E quindi ci sono tantissimi film d'autore anche su Netflix e anche su Prime Video. Disney Plus, diciamo, ha grandi classici, non è che abbia troppi film d'autore, poi dipende. I vecchi Star Wars vogliamo considerare film d'autore? Sì, per me lo sono. Ci sono... E magari può capitare, però non consiglierei Disney Plus per avere una diciamo una filmografia d'autore. Netflix è un buon per esempio, ecco un altro che mi è venuto in mente adesso di Netflix, come si chiamava, aspetta, per esempio un altro che mi è venuto in mente di Netflix è Diamanti Grezzi. Quello è stato uno dei film dell'anno scorso, per esempio. Ci stanno, sono perle che vanno ricercate. È raro che vi capitino in home, in prima paginona. In prima pagina ci va a Casa de Carta, quello sulla prigione che non mi ricordo come si chiama. Sempre qualcuna con qualche gente della Casa di Carta.
Prison Break, no.
No, Prison Break è un altro, sempre spagnola, sempre con i personaggi della Casa di Carta. Mannaggia, non mi ricordo come si chiama, però quella roba lì, 13... Tutta quella roba va, Stranger Things, quella roba ti va, ti compare in home, ti dice guardami, queste cose sono un po' più da scoprire, dovete essere bravi voi che un pochino scavate e cercate di capire cosa vedere, però c'è tanta roba bella anche su Netflix, perché io sento spesso persone che dicono no, ma su Netflix non c'è vero cinema, in realtà non è vero, non ce n'è tanto, ovvio che non ce n'è tanto, tantissimo, però c'è. Cioè, e anche su Prime Video.
Penso che alla fine, in conclusione, quello che intendi è che cercando anche su una piattaforma mainstream, alla fine il film d'autore si può trovare.
Sì, sì, non è assolutamente una cosa inesistente. Cioè, è una cosa che fa fatica ad emergere. Mi ricordo The Irishman, forse era arrivato fra i più visti. Sicuramente fra i più visti sì. Forse era diventato il più visto per un giorno su Netflix. Però sono cose rare, perché c'era Scorsese dietro. Però poi, questo era un piccolo consiglio per questo paraculissimo mini talk.
Che poi siamo andati anche abbastanza lunghi, quindi lo potremmo chiamare medio talk. Ma ai fini di nomenclatura è meglio non fare un casino.
Basta, perché sennò poi nuovo logo, con Valerio che vuole fare un nuovo logo perché questo si chiama medio talk. E quindi nuove storie su Instagram che Claudio si deve imparare. No.
un po' di ironia
su... mini talk.
Un po' di ironia sulla nostra comunicazione ci sta, ci sta.
Ci sta, però dai, ne siamo contenti.
Direi che anche nella parte finale con i consigli vi abbiamo insomma dato quella che è una nostra idea di come vediamo il mondo dei videogiochi e del cinema. Come sempre, qui l'immancabile Claudio con me che vi saluta.
Ciao ragazzi.
E noi, come diciamo sempre, ci rivediamo, anzi,
ci risentiamo.
Alla prossima. A presto ragazzi.